Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La risposta che Gesù dà a Marta quando le dice che una sola cosa di cui c'è bisogno trova il suo pieno significato in riferimento all'ascolto della parola di Gesù stesso, quella parola che illumina e sostiene tutto ciò che siamo e che facciamo. Se noi andiamo a pregare, per esempio, davanti al crocifisso e parliamo e parliamo e parliamo e parliamo e poi ce ne andiamo, ma non ascoltiamo Gesù, non lasciamo parlare Lui al nostro cuore. Ascoltare, quella parola è chiave, non dimenticatevi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo presentare un classico della letteratura cristiana, un testo poetico e teatrale straordinario che appare oggi in una nuova traduzione per Edizioni Cofine. Stiamo parlando di Assassinio nella Cattedrale di Thomas Stearns Eliot, che appare, come vi dicevo, nella traduzione e cura di Rosangela Zoppi, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, ben trovato.
Allora, come mai il suo interesse si è rivolto a questo testo di Eliot?
Ma in effetti io mi sono interessata a questo testo già una quindicina d'anni fa, quando ebbi modo di ascoltare la registrazione radiofonica di della rappresentazione che ebbe luogo all'Old Vic di Londra nel 1953 e protagonista Sir Robert Donat. E mi ero resa conto, ascoltando questa registrazione, di una cadenza poetica importante, e questo mi aveva suscitato in me della curiosità e il desiderio quindi di fare una traduzione che rispettasse quelle che erano poi le intenzioni di Eliot, di fare un'opera non di sola prosa ma soprattutto di poesia, un'opera poetica. Infatti le rime che ho trovato leggendo il testo inglese all'interno di questo testo mi hanno confermato questo desiderio di Eliot. Certo, cercare di tradurre Assassino alla Cattedrale in poesia, quindi rispettando le parti in poesia, traducendole in poesia e rispettando le parti in prosa, perché come diceva l'autore non avrebbe avuto senso scrivere in poesia, per esempio, il sermone che Thomas Becket
tenne durante
la messa Natale, di Natale, no? Del 1170. E così come non avrebbe avuto senso scrivere in poesia i discorsi dei quattro cavalieri che verso la fine del testo giustificano in qualche modo la loro azione criminosa criminale.
Quindi, perché ricordiamolo per gli ascoltatori, Assassino sì. Nella cattedrale rievoca un fatto storico,
certo,
cioè
l'uccisione dell'arcivescovo Thomas Becket avvenuta da parte di quattro cavalieri, si dice per ordine del re Enrico II, ma poi in realtà questo non è stato mai storicamente provato. E quindi diciamo che è un po' una cronaca, questo lavoro di Eliot è una cronaca dal momento in cui Thomas Becket giunge dopo 7 anni di esilio in Francia, torna a Canterbury e è una cronaca di giorni dal 2 dicembre fino al 29 dicembre, giorno in cui i quattro cavalieri lo assassinarono.
E quindi... e la parte forse più, o perlomeno quella che leggendo il dramma mi aveva particolarmente affascinato, non so adesso dare un giudizio di merito, ma insomma una delle parti veramente più belle del testo sono i quattro tentatori,
sì,
che sono quattro come sì, i cavalieri, sì, che poi sì, uccidono, sì, Becket,
esatto.
Ma questi sono per così dire assassini dell'anima in qualche modo.
Sì, sì, diciamo che all'inizio Elliot li aveva concepiti come quattro persone in carne ed ossa che vanno a visitare Thomas Becket. Poi in realtà cambiò idea e quindi rimangono solo tracce nel primo e nel secondo tentatore di questa sua concezione iniziale. Sono il vecchio discorso del colloquio dell'uomo con la sua anima, mm-hmm, che risale ai tempi, diciamo, ai tempi classici dei romani e dei greci, e che poi ritroviamo in effetti nella letteratura inglese dal XV e XVI secolo con i morality plays, ed Eliot stesso ammette di essersi ispirato a uno, al più importante di questi morality plays, che era Everyman. I tentatori sono appunto questo suo colloquio interiore,
sì,
e poi fanno riferimento ovviamente alle tre tentazioni di Cristo, solo che in questo caso sono quattro i tentatori, e il quarto tentatore in effetti è quello più subdolo, è il tentatore che cerca di minare addirittura la fede di Becket, però lui resiste, alla fine vince, supera anche questa tentazione e quindi accetta, ecco, accetta il martirio, ma non, come dice nel suo sermone, il martirio che è soltanto accettare la volontà di Dio e basta, e andare a morire in nome di Dio. No, è in questo caso l'accettazione della volontà divina che viene fatta propria, quindi subire ed agire, no? Subire la volontà divina, ma agire anche in conformità ad essa, perché si fa propria, diventa propria, diventa la propria volontà.
La propria
quindi
volontà.
Coincidono l'agire con il subire.
Sì. Un ruolo importante hanno le donne del coro,
sì,
che sono, diciamo, gli unici personaggi esterni,
sì,
alla,
sì,
cattedrale.
Sì. Sì, le donne, e perché sono state scelte le donne? Perché probabilmente nel Medioevo la donna era considerata meno dell'uomo, era considerata meno legata alla ragione e più all'istinto. E quindi andavano perfettamente, si prestavano perfettamente a quello che Elliot voleva.
E loro gli chiedono all'inizio, appunto nel coro iniziale,
sì,
gli chiedono di andarsene, di andare via da Canterbury.
Sì, loro sì, hanno paura, perché, ecco, bellissimo, ecco, mi dà questo spunto, perché bellissimo è il percorso che compie il coro. È un percorso importante perché è catartico e perché deve coinvolgere anche lo spettatore. Nell'intenzione di Elliot lo spettatore doveva essere coinvolto da questo percorso catartico, perché il coro all'inizio ha paura e all'inizio, anzi prima della paura, è quasi indifferente, quasi lo respinge, respinge i fatti che stanno accadendo. Poi ne ha paura, ma non ha paura della morte in quanto morte, ma ha paura del vuoto. Se non si accetta la volontà di Dio, cioè resta il vuoto. Il vuoto fa paura, una paura terribile a queste donne del coro. Poi questa paura invece diventa accettazione mano a mano, accettazione della parte, diciamo, della parte di responsabilità che hanno loro in questo assassinio, e alla fine avviene proprio l'allentamento della tensione e quindi l'accettazione e quindi la preghiera a Dio, la preghiera di ringraziamento e la preghiera a Thomas che è ormai morto, e quindi la liberazione.
Volevo chiederle a proposito del suo lavoro poi di,
sì,
di traduzione,
sì,
perché
difficile.
Ovviamente tutte le volte che si porta in un'altra lingua,
sì,
un testo,
sì,
ci sono, no, e una complessità che abbiamo un po' accennato all'inizio, ma su cui volevo appunto,
sì,
una sua riflessione più puntuale, è il discorso che si tratta di un testo contemporaneamente poetico e teatrale,
sì,
e che quindi deve rispondere alle esigenze della poesia,
certo,
e della,
certo,
versificazione, ma anche poi alle esigenze della messa in scena e quindi,
sì,
alla possibilità per gli attori,
sì,
di rendere,
sì,
quello
di
che
rendere,
stanno dicendo.
Sì, ma infatti c'è la cosa bellissima, è che il verso di Elliot è un verso che si camuffa, diciamo così, si nasconde dentro il dialogo, ma si nasconde così bene che sembra proprio nato per il dialogo. È una cosa meravigliosa questa, che ho avuto modo di notare. E quindi questo poi ha facilitato le cose. Lui, ad esempio, diciamo che la letteratura inglese si basa sempre sul blank verse, no? Noi conosciamo Shakespeare, Milton, Chaucer, eccetera. Quindi è come per noi, diciamo, l'endecasillabo,
sì,
quindi il blank verse per gli inglesi. In questo caso Eliot non ha scelto il proprio di proposito, non ha voluto il blank verse, ma si è piuttosto ha pensato a un verso alessandrino, ma alessandrino con un po' di libertà, cioè due mistichi, però che fossero da sei versi in su, da sei battute in su, sì. E quindi diciamo ha scelto questa forma perché è più adatta secondo lui al dialogo. E questo mi sembra che sia una cosa molto riuscita, secondo me. Infatti si sente proprio questo senso,
questa musicalità
sì. Certo, sì, questa suggestione proprio, sì. Soprattutto quando, ecco, le parlavo di questo che ho ascoltato, ho avuto il piacere di ascoltare
Robert
questa
Donat.
Registrazione di Robert Donat, eccezionale,
certo,
e
certo.
Si avverte che c'è proprio la poesia, la si avverte sì. Proprio in pieno,
pur nella naturalezza
perché sì, i grandi attori poi riescono a fare
questo ed altro, sì. Allora ricordiamo intanto per la lettura e poi chissà perché no, appunto, anche per una eventuale rappresentazione, L'assassino nella cattedrale di Thomas Terns Eliot, che riappare in Italia per le edizioni Cofine, nella traduzione e cura di Rosangela Zoppi, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a lei, gentilissima, buona giornata.
E adesso parliamo di una figura molto importante proprio nel panorama della nostra nazione, una figura assolutamente originale ed esemplare, quella di Marcello Candia, e lo facciamo visto che proprio il 27 di luglio cade il centenario della sua nascita. Ne parliamo con Carlo De Biase, che ha già curato tempo fa un documentario dedicato proprio a Marcello Candia e che continua ad interessarsi alla sua figura. Per quale ragione Marcello Candia rappresenta così un esempio così particolare e unico, se vogliamo, nel nostro panorama?
Ecco, mi sembra giusto la definizione unico, perché è una figura che a 100 anni dalla nascita è estremamente vitale, vivace, tanto da essere proponibile come esempio di coinvolgimento personale, di sequela del Vangelo, senza alcun limite, con anche un senso di umiltà e di generosità che è raro trovare in questi momenti, in tutta la vita, in tutta la storia, ma certamente in questi momenti è difficile trovare una figura così netta nella sua dedizione agli altri e nel riconoscere il ruolo della spiritualità e l'importanza del rapporto con Dio per arrivare a certe mete di giustizia e di carità che altrimenti sono difficili da raggiungere.
Da dove partiva Marcello Candia?
La storia di Marcello Candia ha un quid di, potremmo dire, cinematografico, perché parte dalla una ricca famiglia industriale milanese, con delle esperienze di spiritualità legate alla parrocchia, alla vita dell'Azione Cattolica del tempo. Noi parliamo appunto degli anni 30. E poi, leggendo il Vangelo, ma soprattutto andando a trovare i poveri della città, scoprì questa dimensione di sofferenza e di ingiustizia. Laureato 3 volte, con 3 lauree alle spalle e con una disponibilità economica notevole, fa dei viaggi in tutto il mondo e in questi viaggi scopre che la maggior parte delle città, le più importanti, dal Brasile all'America, hanno dei quartieri di marginalizzazione estremamente contraddittori, e si coinvolge in questa dimensione di giustizia. Cioè lui dice che in pratica non si può accettare che chi vive a Milano, che ha la fortuna di vivere a Milano, può disporre di Rolls Royce o di macchine di lusso, perché appunto era titolare di un'azienda tra le prime in Europa per la preparazione di acido solforico, e persone che invece non avevano nulla. Di qui la sua scelta di capire di più il problema e poi di scegliere la dimensione della condivisione e di abbandonare tutto per cercare di realizzare in Brasile una qualche presenza positiva e umana.
E che cosa fece dunque in Brasile Marcello Candia? Cosa realizzò?
Realizzò innanzitutto un grande ospedale che lui dedica ai genitori, ai santi dei genitori, Camillo e Luigi, e poi si impegna a vivere lì. e in particolare scopre nella realtà del Brasile la dimensione spaventosamente alta dei lebbrosi. I lebbrosi, che erano considerati, e sono ancora purtroppo, i peggiori malati, e addirittura le persone che hanno questa sofferenza causata spesso dal peccato. Questa è la mentalità che è corrente, soprattutto nel passato, ma ancora oggi vive. Per cui i lebbrosi erano abbandonati soprattutto a se stessi in specie di lager, totalmente mancanti di dimensione, di solidarietà, di tenerezza e di umanità. Lui invece va a vivere addirittura nel lebbrosario di Marituba e condivide l'esperienza degli ultimi fino alla fine della sua vita. La sua vita poi ha un risvolto addirittura ancora più nuovo o inedito, cioè il fatto che una persona che ha dedicato tutta la sua vita e le sue sostanze ai poveri, innanzitutto è costretta a lasciare il Brasile in solitudine, nel senso che all'aeroporto, quando rientra in Italia per andare a morire, perché il sapere era affetto da un cancro che l'avrebbe portato poco tempo alla morte, all'aeroporto non c'è che qualche bambino, delle persone che lo hanno sostenuto anche nella sua attività di dedizione agli altri. E sul letto di morte, poi, grazie anche all'amicizia condivisa nel tempo, sin dalla gioventù, con Don Dio Barzotti, il mistico italiano molto conosciuto non solo nel nostro paese, anche perché da poco è caduto il suo centenario, e accosta e accetta la dimensione della sofferenza come modo di avvicinarsi al Cristo, e addirittura riconosce i limiti della sua opera, dovuti non tanto alla fattibilità e alle riuscite sul piano materiale, ma al fatto che la sua opera era in qualche maniera velata come validità dall'orgoglio, dalla vanità, dal voler essere protagonisti anche in maniera non cosciente, e accetta invece la croce di Cristo e la dona la sua vita, l'ultima parte della sua vita, la sua morte, a questa accettazione gioiosa, tant'è che una sua registrazione fatta da una suora dell'ospedale degli ultimi momenti, in questo suo testamento Marcello Candia conclude la sua bellissima testimonianza con il termine gioia, il che, pensando a una persona che è vissuta per gli altri, ha rinunziato a tante cose nel corso della sua vita, con una progressione successiva sempre incalzante, potremmo dire, è una cosa che colpisce ancora di più, perché fa una specie di lavacro, nel senso ricominciata quasi da capo, nella dimensione di una spiritualità che non tramonta.
Nel corso del lavoro, appunto, di quel documentario di cui parlavamo, e poi in seguito, perché tu hai continuato a interessarti, no, alla figura di Marcello Candia, quali sono state le testimonianze che hai raccolto su di lui, o anche quelle dirette che sono rimaste di lui?
Ma io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando, prima della morte, di intervistarlo varie volte, sia per la RAI che per la Radio Vaticana, e fui colpito sempre da questa figura che testimoniava una novità e un senso del non limite alla scelta esistenziale in positivo, e anche dalla sua giovialità. Su di lui sono convenuti molti grandi spiriti, come il Cardinal Martini, prima parliamo del Giovanni Paolo II, che andò a visitarlo nel suo lebbrosario nel 1980 e scelse proprio di abbracciare lui, Marcello, e di ricordarlo poi successivamente a Roma, anche in occasione dei suoi messaggi dal Palazzo Apostolico. E poi abbiamo altre grosse personalità, come Benedetto XVI e anche Papa Francesco, che lo ha proclamato venerabile 2 anni fa. E poi non dimenticare, non sottovalutare il rapporto con questo mistico Don Dio Barzotti, che è una delle figure più significative nella storia della Chiesa italiana degli ultimi secoli. Poi c'è anche un altro aspetto che forse può essere interessante. Io nel mio lungo rapporto, una lunga amicizia, posso dire, con Marcello, sapevo che lui aveva la passione della cinepresa, e avevo visto dei suoi filmati negli anni giovanili, e quindi era una realtà dorata, nel senso, un ricco signore che gira per tutto il mondo contornato da amici e amiche in lieta e effervescente compagnia. Poi ho scoperto casualmente, pochi anni fa, che c'è una dimensione di continuità nel suo girare, nel suo registrare con la sua cinepresa a 16 mm e addirittura è arrivato alla regia di alcuni filmati sui lebbrosi, e attraverso questi filmati successivi si nota il cambio di persona e di occhio. Cioè, prima i suoi occhi e la sua cinepresa era puntata sulle bellezze del mondo, adesso diventa puntata sulle difficoltà, ma sempre con un tono di speranza. Con questi servizi, con questi filmati, con queste regie, mi dà l'idea che voglia essere una voglia costituire una specie di tromba di risonanza delle possibilità espressive di un cinema che è volto non solo a vedere il mondo, ma a creare nel mondo delle speranze di apertura con la testimonianza in prima persona. Cioè, è la prima volta nella storia della Chiesa che abbiamo una conversione che si può narrare o che è narrata in prima persona, e penso che il valore di queste immagini connesse, montate insieme alle testimonianze in audio di Marcello, che era un famoso e potremmo dire quasi prolisso oratore, costituiscono un modo di annunciare la carità, la fede in Dio, con una completezza di messaggio e un'efficacia testimoniale quasi, anzi certamente inedita.
In ottobre ci sarà un concerto che ricorda Marcello Candia.
Rientra un po' nella impostazione di Marcello, di una vita da industriale, anche nella carità. Tate era definito anche l'industriale della carità e l'uomo più buono del Brasile, quindi le due cose sembrano contraddittorie, mentre invece sono unite da questa confluenza di scelte. E lui ha mantenuto i suoi rapporti con gli amici industriali del tempo, anche quando ha lasciato l'Italia, proprio perché ogni volta che veniva in Italia per salutare i familiari provava a bussare alle porte, anzi bussava alle porte dei suoi amici per chiedere aiuto per i suoi poveri. Lui ha sempre cercato di venire incontro alle esigenze degli altri, e il concerto d'ottobre risponde a una tradizione che è stata promossa dalla Fondazione, innanzitutto, poi dagli amici ricchi e disponibili, per ricordare questa figura che celebra il suo centenario della nascita, e si spera che si possa arrivare presto a una sua beatificazione.
Grazie allora a Carlo Di Biase di essere stato in nostra compagnia, di averci ricordato appunto la figura di Marcello Candia, di cui il 27 luglio, quindi ricorre esattamente il centenario, in ottobre appunto, come dicevi, ci sarà questa celebrazione per ricordarlo in questo anno centenario. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi di averci ascoltato.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.